Radio Televisione Svizzera, Rete 1. L'ora della Terra.
Con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino, caminadasementi.ch.
E buongiorno, benvenuti all'Ora della Terra, domenica 26 aprile 2020, in diretta su Rete 1, in diretta anche sul web, digitando rsi.ch/streaming, ci potete guardare, oppure premendo il tasto rosso del telecomando della vostra TV connessa ad internet. La zanzara tigre è una zanzara cittadina che colonizza prevalentemente piccole raccolte d'acqua per la deposizione delle sue uova. Si riposa all'ombra, su bassi arbusti e punge generalmente di giorno nelle ore più fresche. Assomiglia ad una qualsiasi zanzara, sia per forma che per dimensioni, ma è nera con evidenti striature bianche sul corpo e sulle zampe. È lei l'esperta di questa zanzara, io la saluto subito, la dottoressa Eleonora Flacio dell'antenna Laboratorio di Microbiologia Applicata della SUPSI, collegata via Skype. Buongiorno, buona domenica. Eleonora Flacio, ci sente?
Anche Massimo.
No, non ci sente nessuno. Vediamo di risolvere subito questo problema. Proviamo così. Eleonora Flacio, buongiorno, buona domenica.
Buongiorno.
Buongiorno. Saluto anche Alfredo Baratella, che vedo connesso anche lui via Skype. Buongiorno.
Buongiorno Lara, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buona domenica.
Tiziano Pedrinis, c'è anche lui.
Anche lui, buongiorno Lara e buongiorno a tutti.
E vedo anche connesso Daniele Reinhardt. Buona domenica anche a te, Dani.
Buona domenica a tutti.
Ho fatto io una sciocchezza, è stato un errore tecnico da parte mia. Io direi di ascoltare subito una canzone. Vedo Tiziano Trotto in regia pronto con la chitarra in mano, ce la suonerà direttamente lui, sto scherzando, anche perché ce la suonerà Toto Cavadini, la prossima canzone, la prima di questa puntata, sempre in diretta dell'Ora della Terra.
Sognetto, faremo un bel sognetto per accompagnarmi a casa, per accompagnarmi a letto, faremo un bel sognetto, un sognettino d'amore, bionda, bella bionda, oh biondinella d'amore, bionda, bella bionda. Che passano, aprite le porte, che passano i ticine. E come la suona ben, la banda, e come la suona ben, la banda, e come la suona ben, la banda, e come la suona ben, la banda di solda fa male in me, fa manca in me. E marcia, 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 marcia per fa male per, fa manca in me. E marcia, 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 marcia per. Affacciati alla finestra, oi bruna, oi bella bruna. Affacciati alla finestra.
d'amore. E come la suona ben la banda, e come la suona ben la banda, e come la suona ben la banda, e come la suona ben la banda di soldati fa male in me, fa manca in me. E marcia, 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 marcia per, fa male per, fa manca in me. E marcia, 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 marcia per.
0848 03 08 08, il numero di telefono di Rete 1, ve lo ripeto, 0848 03 08 08. Chiamateci adesso se volete parlare con i tre esperti dell'ora della terra, dunque Alfredo Baratella, giardiniere, Tiziano Pedrinis, orticoltore, Daniele Reinhardt, frutticoltore, e se volete porre delle domande alla nostra ospite di oggi, Eleonora Flacio dell'Antenna, laboratorio di microbiologia applicata della SUPSI, esperta di zanzara tigre. Esperta di zanzara tigre, Eleonora Flacio, ormai da, possiamo dirlo, 20 anni.
Sì.
Sono 20 anni che si studia, almeno alle nostre latitudini. In che anno è entrata ufficialmente in Ticino? Perché l'avete vista, insomma, l'avete seguita, vi siete accorti della sua presenza?
Allora, appunto, è 20 anni perché è dal 2000 che abbiamo cominciato a cercarla. Nel 2003 l'abbiamo trovata per la prima volta.
E dopo 2003. Sì. Quindi possiamo dire che la conoscete molto, molto bene.
Sì. Decisamente, sì.
Oggi noi siamo collegati con Eleonora Flacio perché è arrivato il momento di trattare i nostri giardini, i nostri balconi, tutto quello che può essere una fonte in cui la zanzara tigre possa riuscire a deporre le uova. Dunque, andiamo ancora una volta, Eleonora, a spiegare bene che la problematica risiede proprio nei ristagni d'acqua. È lì che bisogna trattare e che con che cosa bisogna trattare?
Allora, sono gli stessi consigli che diamo tutti gli anni, cioè invitiamo i cittadini a trattare qualsiasi punto d'acqua che non possono rimuovere con questi prodotti biologici specifici a base di BTI, che è questo batterio che selettivamente uccide le larve di zanzara e nient'altro, che possono comunque trovare nei grossi distributori in Ticino, e anche alcuni comuni li distribuiscono alla popolazione. Quindi per i cittadini vale l'invito degli anni passati, da maggio a settembre, di trattare casa propria contro la zanzara tigre.
Ecco, BTI, Bacillus thuringiensis, un prodotto che troviamo, e quindi a partire da lunedì si troverà tranquillamente in tutti i centri specializzati, un prodotto che si può comprare, un prodotto che alcuni comuni forniscono alla popolazione.
Sì, il prodotto ci siamo adoperati di modo che fosse disponibile per tutta la popolazione e per i comuni, per i cittadini. Non bisogna fare scorte perché comunque abbiamo dei problemi di fornitura, ma comunque per il BT non ci sono grossi problemi, quindi non bisogna andare in ansia, si prende il sacchettino, uno solo, che teoricamente dovrebbe bastare per un ambito privato per tutta la stagione. L'applicazione è esattamente come gli anni passati, si mette qualche granello, trentina di granelli in un punto d'acqua, in un tombino privato, e bisogna farlo come negli anni passati ogni settimana, perché sennò ci si ritrova a fine luglio, agosto e settembre con tante zanzare a casa propria. Ecco.
Quindi partiamo da settimana prossima, adesso è prevista una settimana all'insegna dell'acqua. Alla fine del periodo di queste piogge, diciamo così, è essenziale trattare, non dimenticarsi di trattare lì, perché sarà proprio lì che potrebbe nascere il problema, ovvero i ristagni d'acqua ci saranno ed è lì che noi dovremo andare a depositare questi piccoli granuli di Bacillus thuringiensis, ho capito bene?
Sì, esatto, quando piove si creano nuovi ristagni d'acqua e quindi si crea le uova che sono rimaste a secco durante il periodo invernale, comunque non sono morte, sono andate in letargo, e appena entrano in contatto con l'acqua, perché queste uova sono presenti sui nostri recipienti o sui bordi dei tombini, si schiudono e ricomincia il ciclo della zanzara tigre, che ricomincia appunto adesso. E in più anche le piogge cambiano il livello dell'acqua nei tombini, e quindi questo favorisce la schiusa di zanzara tigre. Quindi sì, non è il caso di iniziare a trattare settimana prossima, visto che è andato a pioggia tutti i giorni, però la settimana successiva sì, è molto importante.
Allora cominciamo subito a rispondere ai nostri ascoltatori. Abbiamo anche diversi messaggi per Eleonora Flaccio sulla zanzara tigre. Prima Gabriella e poi Giancarlo. Buongiorno signora Gabriella, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno. Allora, io volevo sapere, io ho messo una pianta, un pungitopo, e però anche quest'anno ho fatto su tanti fiorellini bianchi, però di quelle palline rosse non ho ancora fatto. Cosa, perché? Volevo sapere.
Le risponde signora Gabriella Alfredo Baratella.
Va bene, grazie.
A lei.
Accendo il microfono, Gabriella, buongiorno. Allora, mi diceva che ha tanti puntini bianchi, che saranno i fiori, immagino, per avere...
Sì, stanno già cadendo certi, però delle bacche rosse, sono 2 anni fa questo lavoro, però non viene niente.
Ok, allora controlli, prima di tutto, prima le faceva le bacche rosse?
No, mai, non ha mai fatto.
Ok, potrebbe essere magari un maschio, perché gli ilex... è una pianta di cui ci sono gli esemplari maschi e gli esemplari femmine, dunque controlli se quando cadono i fiori rimane su una piccola bacca che sarebbe il frutto. Allora,
frutto.
In questo caso bisogna controllare in questo caso se dal frutto alla maturazione succede qualche cosa in mezzo, potrebbero essere consumati magari o da degli uccelli o da delle cimici o da qualche cosa, o semplicemente magari un maschio. Difficile da dirsi a distanza, io le consiglio di controllare quando i fiori cadono.
Va bene, grazie. Molto
grazie
gentile.
A lei
signora Gabriella, buona domenica. Vedo Giancarlo in linea. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno e complimenti per la trasmissione, siete favolosi.
Grazie allora, Giancarlo.
Anch'io ho una domanda sul pungitopo, però non la pianta, quello che fa le bacche rosse belle per dicembre si mettono per Natale.
Sicuramente Alfredo Baratella ha già capito agrifoglio.
Sì, il pungitopo sarebbe il ruscus, quello che fa le bacche rosse è l'agrifoglio, sì.
Esattamente. Allora, io su un cantiere sono riuscito a portare via, perché li buttavano 20 anni fa, ho preso questi qua e ne ho 7-8 belli, grossi, magnifici. La mia domanda è: devo tagliarli ogni tanto? Cioè, io taglio quei butti che sono vecchi, ma bisogna ogni tanto sfoltire tutto o si possono lasciare così?
Allora, non è necessario eseguire una potatura regolare dell'agrifoglio, va eseguita unicamente se lei ha delle esigenze di spazio o vuole mantenere l'agrifoglio molto compatto, allora gli fa una potatura delle punte in modo tale che si rinfoltisce, altrimenti può anche tenerlo non potato. L'unica cosa è che magari durante l'inverno, se ha dei rami lunghi, rischia che magari si possano rompere o piegare forte. Ecco, una potatura secondo me a forbice dei rami più lunghi è la cosa più buona da fare per un agrifoglio.
D'accordo, molto molto bene. Poi avevo una domanda sulla tigre, sulla zanzara tigre.
Prego.
Allora, la mia domanda è questa, che probabilmente non è giusta. Dunque, io pensavo di mettere dei recipienti con dell'acqua e mettergli le cose contro queste zanzare tigre, cioè fare un po' di attrap per
push and pull. Cioè nel senso che la zanzara tigre non depone in un luogo solo, depone comunque in più posti. Quindi non è che lei, se le attira in un posto e poi le fa fuori, combatte. In qualche modo sì, quelle che si schiuderanno dal recipiente che lei ha messo apposta comunque avrà qualcosa in giro lo stesso.
No, non so, i sottovasi li riempio con 3 o 4 centimetri d'acqua e gli metto le mie cose lì contro
il bacillus.
Ma perché creare un focolaio apposta quando, se lei lo lasciasse andare a secco il sottovaso? Perché comunque se la zanzara, l'adulto arriva in un posto interessante, trova il suo sottovaso che dopo lei cura, però troverà anche qualcosa d'altro. Quindi io non le creerei comunque un polo, un parco giochi, di modo che comunque magari non venga neanche nella sua zona, capisci?
Ma anche quello lì non avrà mica aiosi delle sue uova. Per il momento non ne avrà più, no? Quando ha finito di depositarle.
Sì, no. Però appunto con questa specie come strategia ne depone magari, ne depone in media una sessantina volta, però ne depone due qua, tre là, quattro di là, proprio così, se no non sarebbe così.
Giancarlo, difficile. Sono 20 anni che Eleonora Flaccio le guarda e segue tutti i giorni, si fa pungere, ce li ha a casa, ha un allevamento, quindi lei stia tranquillo che tutto quello che ci dice è straprovato.
Cioè, se lei non crea ambiente umido attorno a casa sua, probabilmente non si avvicina neanche, perché dice che lo trova meno interessante, magari si focalizza in altri posti che comunque ci saranno lo stesso.
Ho capito. Vabbè, niente, speravo.
Niente. È andata male, Giancarlo. Però grazie per averci provato.
Ma con la zanzara tigre no.
D'accordo.
Grazie, a presto. Prima di rispondere agli altri ascoltatori che sono in linea, vado con qualche messaggio perché sono tantissimi. Leonora, buongiorno. Disinfestazione zanzara tigre e salvaguardia insetti, uccelli, api. Cosa ne...
Non c'è nessun problema, perché noi trattiamo, appunto, non a caso ci focalizziamo sull'acqua. In modo, con questo prodotto selettivo, in modo da non impattare nient'altro. Ovviamente se le persone vanno in giro, cosa che tra l'altro è proibita, a fare degli adulticidi, a questo punto lì colpiscono tutto, cioè altri insetti, cibo per uccelli e via dicendo. Quindi è anche per un motivo di ordine di protezione dell'ambiente che diciamo sempre di trattare le zanzare, combattere le zanzare tigre dove ci sono i bambini, dove anche la cosa è limitata, piuttosto che rimediare dopo con prodotti tra l'altro illegali che vanno a impattare sull'ambiente esterno.
Una domanda per la zanzara tigre: sono tante nelle siepi, c'è modo di trattare lì?
Se ci sono, no, vale il discorso di prima, non si trattano gli adulti, bisogna evitare che ci vadano, non è che si riproducono sulle siepi, le zanzare, tutti gli adulti di zanzare stanno sulla vegetazione, al fresco, per ripararsi dalla stecca del sole, però non è la siepe che produce la zanzara tigre, ma è sicuramente un sottovaso, un tombino, una cisterna sotterranea nei paraggi che produce la zanzara tigre. Quindi l'idea è di intervenire prima che ci sia qualcosa che voli, anche perché è più facile colpirla che neanche poi andare a mettere dei cerotti che tengono anche poco dopo, facendo degli adulticidi sulle siepi. Ecco.
Arriva una domanda interessante, Eleonora. Il comune di Bellinzona non ha ancora messo il prodotto antizanzara nei tombini. Pare non ci sia più prodotto. In giardino ne ho già viste due di zanzare. Mi hanno detto che magari è la variante zanzara japonicum. Qual è che può essere vettore di malattia? In internet sono contraddittori, insomma tante domande in tre frasi, davvero tante. Andiamo. Però alcuni concetti possiamo spiegarli meglio, Eleonora.
Allora iniziamo, i comuni inizieranno a fare trattamenti, ma visto che abbiamo purtroppo per i comuni meno prodotto in giro, perché stiamo usando quello che abbiamo nel territorio, perché dall'estero non riusciamo più ad avere prodotto quest'anno, non per i cittadini, per i comuni, inizieranno con un mese dopo i trattamenti, quindi abbiamo dovuto razionalizzare un po' il periodo di trattamento per limitare comunque la quantità che ci sarà a agosto settembre, e i comuni iniziano con le protezioni civili da giugno, non da maggio. Alcuni possono fare qualcosa temporaneamente a maggio, ma non sarà sistematico come gli anni passati. Quindi i comuni sono informati e faranno comunque il loro lavoro nel limite del possibile. Le zanzare tigri, sì, adesso si schiudono, è possibile che ci sia già qualcosa in giro. Probabilmente gli adulti che vedete in giro sono quelli che hanno svernato in forma adulta nelle nostre abitazioni, che adesso ovviamente fa caldo e possono uscire e essere attivi. L'altra zanzara, la Japonicus, allora sul territorio ticinese abbiamo tre specie invasive che si assomigliano molto, che sono tutte bianche e nere. La Japonicus è un po' più grande. e si riproducono tutti negli stessi punti come la zanzara tigre, cioè piccole raccolte d'acqua. Il vantaggio che abbiamo, perché abbiamo fatto degli studi approfonditi a riguardo, è che la Japonicus comunque in ambito urbano non punge l'uomo, cioè ci sono le larve, però punge l'uomo all'interno di un bosco, neanche al limite del bosco. E comunque questa zanzara assomiglia alla zanzara tigre, è esotica come la zanzara tigre, ma non è potenziale vettore di così tante malattie come la zanzara tigre. Quindi è semplicemente la dimostrazione che la globalizzazione dei trasporti può portare nuove specie sul territorio, che queste coi cambiamenti climatici si possono anche stabilire da noi, ma il rischio di trasmissione o di pericolosità o anche di puntura banalmente rappresentato dalla Japonicus è irrisorio rispetto alla zanzara tigre.
Dicono assurdo, ne ho già trovate due in casa, i trattamenti li faccio da un mese, adesso so perché. Mi ricollego, Eleonora Flaccio, a quanto hai appena detto, è ancora più importante allora che siano proprio i privati cittadini ad agire, visto che i comuni potranno agire soltanto tra un mese, adesso è importante che ognuno con responsabilità agisca nel proprio spazio e che magari stimoli anche il vicino di casa a fare lo stesso, perché facendo soltanto il proprio spazio, coprendo proprio soltanto le proprie superfici, è ovvio ed evidente che il vicino di casa che magari non c'è, non lo fa, non dà peso a questa cosa, andrà a diminuire l'effetto sperato proprio dalla persona che invece tratta regolarmente.
Sì, comunque come diciamo sempre è un lavoro collettivo, ognuno deve fare il suo, ma anche convincere diciamo i propri vicini a fare altrettanto. Che il signore tratti da un mese non era necessario, perché comunque le zanzare è vero che fa caldo, ma lo stimolo di schiusa è dovuto anche al fotoperiodo, gli insetti reagiscono anche al rapporto luce-buio, quindi quello è identico tutti gli anni e le zanzare che probabilmente, come dicevo prima, ha in casa sono quelle che hanno svernato come adulto, che aveva già a casa sua, che probabilmente non ha notato perché faceva comunque freddo, sono inattive durante l'inverno e adesso che comunque fa caldo, ci sono le temperature estive, si sono ringalluzzite e cominciano a pungere, però non era necessario iniziare a fare i trattamenti già da un mese, è necessario farlo, come ripetiamo adesso, dalla fine delle piogge di settimana prossima, ecco, questo sì.
Buongiorno, potreste dirmi fino a quale altitudine può vivere la zanzara tigre?
Allora, noi l'abbiamo, arriva a qualsiasi altitudine, perché se entra nelle macchine, se noi andiamo a Bosco Gurin con la macchina la portiamo anche a Bosco Gurin. Ovviamente a Bosco Gurin fa più fatica a prendere, diciamo che tutto il fondovalle del Canton Ticino è ampiamente colonizzato, la troviamo anche a 600 metri, l'abbiamo trovata anche a 800 metri, però diciamo che sopra i 600 metri fa più fatica a insediarsi, c'è qualche zanzara che può volare durante l'estate, però fa fatica a prendere a sufficienza per ripresentarsi l'anno successivo. Ovviamente selezione darwiniana, quelle che ce la fanno poi faranno ovviamente progenie che l'anno successivo vivrà tranquillamente anche a 800 metri, quindi se uno la trova valgono i consigli che diamo anche per il fondovalle del Canton Ticino.
Ho ancora granuli contro la zanzara tigre dell'anno scorso, sono ancora utilizzabili?
Assolutamente sì, se li avete conservati all'asciutto e allontano dalle fonti di luce, perché si degradano molto con gli UV. Se uno li ha tenuti nella confezione che viene data dai fornitori, che sono sacchetti per sementi, e li ha tenuti sigillati magari in una cantina umida, sono assolutamente validi, durano anche 2 anni e anche più casomai.
Bruna dice: ho un cane e una tartaruga, spesso bevono acqua che si stagna, è pericoloso visto che si annidano le zanzare?
Allora no, cioè nel senso, allora anche se trattasse con i prodotti che noi consigliamo e venissero mangiati dalla tartaruga e dal cane, non succede assolutamente niente, perché il prodotto è selettivo e buca lo stomaco delle larve di zanzara e non della tartaruga o del cane. E in più le larve di zanzara, non so, magari al cane fa anche piacere avere un po' di apporto proteico dovuto alle larve di zanzara che si beve, però non c'è nessun tipo di rischio, ecco.
Dopo parleremo anche di zanzara tigre e coronavirus e io rispondo però ad Anna, che vedo in linea già da diversi minuti. Buongiorno Anna, ci scusi per l'attesa.
Sì, buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Io avevo una domandina, nel senso che l'altro giorno stavo rincasando a casa intorno alle 9 di mattina e più o meno su una zolla di muschio a 5 cm appunto dal muschio c'erano almeno 20 zanzare, penso neonate, e io ne ho presa una e mi sembravano zanzare tigre. Ma è possibile o è magari appunto una zanzara che gli assomiglia, o non so, o qualcosa così?
Non ho capito l'ultima parola, però allora, dal muschio non si riproducono le zanzare perché comunque il muschio è umido ma non trattiene acqua. È vero che nelle zone umide gli adulti stanno lì perché è più fresco e riducono la disidratazione. Può anche essere che lei, adesso non so che cosa ha visto, potrebbe essere che ha visto un qualche altro insetto volante piccolino che era sul muschio.
Ah,
okay. Ecco,
sì. Ah, ok, va bene. No, infatti mi sembrava un po' strano, però erano davvero così tante, a me sembravano veramente zanzare, però niente, allora probabilmente sarà stato una
qualche
cosa che
sì. Lei, se lei non è stata punta, probabilmente non erano zanzare.
E no, 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 non sono stata punta.
E allora non era zanzare, era qualcosa d'altro, probabilmente.
Ok, va bene, buona sapersi, allora meglio così.
Grazie Anna, okay. Presto, una
grazie,
buona domenica.
Buona
buongiorno, okay. Buongiorno. Tanti ascoltatori in linea, torniamo sulle domande per i nostri esperti. Luigina, buongiorno, benvenuta.
Sì, buongiorno. Io vorrei per favore una spiegazione, perché io sono poco tecnologica. Ho letto sull'agricoltore ticinese che c'è da appendere qualcosa contro il moscerino del ciliegio. Aceto con che cosa? Se me lo può dire per favore, così prendo nota.
Vediamo chi le risponde a signora Luigina. Penso sì. Daniele Reinhardt.
Sì, grazie Daniele.
Niente, il problema è che so che ci si mette l'aceto, ma non ricordo completamente tutta la ricetta. Però se lei telefona o entra nel sito del servizio ufficio sanitario, glielo sapranno dire con precisione.
Ah, ho capito. Perché sì,
è per la cattura massale della Suzuki.
Ecco, ho capito, sì. È sempre quella bestiaccia lì. Senta, Daniele, già che è in linea, voglio chiederle una cosa. Nel giardino abbiamo un albero di pere Kaiser, no? Che sono quelle che maturano, diciamo, in teoria per ultimo, no?
Sì.
La Kaiser, ecco. Però è già qualche anno che c'è, fa anche dei bei frutti, ma non riusciamo mai a mangiarli. O ce li mangiano tutti quei vesponi grossi che ci troviamo lì solo l'involucro e basta, e se li raccogliamo un po' prima, dopo un po' diventano scure e mezze e non sono buone. Come mai?
Allora, se i calabroni gliele mangiano vuol dire che sono mature e andavano raccolte un po' prima.
Ecco.
Deve fare attenzione a raccogliere i frutti alla mattina, possibilmente,
sì,
di non raccoglierli nel pomeriggio quando sono caldi e poi metterli in un locale, perché poi possono avere una fermentazione naturale della polpa e poi diventa bruna. Per cui li raccolga quando sono freschi e per tempo. Non
per
vuol
sempre.
Dire la Kaiser è una pera da conservazione.
Ecco,
per cui
è strano, magari... perché abbiamo tentato diverse cose e non siamo mai riusciti a mangiarle, e quelle che riusciamo un po', diciamo, assaggiare non hanno un buon gusto e non so perché peccato, perché qualche bel frutto lo fa. Vedremo allora di raccoglierle al mattino e se vediamo che si avvicina qualche vespona era già il momento di raccoglierle prima, praticamente. È
sì,
quello che volevo dire.
Non tolga i frutti aperti, così loro continuano
sì.
a mangiare quello aperto,
ecco,
e lì
sì,
può
sì.
senz'altro fare delle trappole con acqua, zucchero e aceto.
Ecco, ho capito.
Ecco, sì.
Sì. Ecco. Va bene, grazie mille.
Prego, buona giornata.
Daniele, grazie anche a voi, grazie.
Grazie signora, resti in ascolto, noi cercheremo la ricetta in base alle indicazioni fornite dal servizio fitosanitario cantonale e dentro la fine di questa trasmissione la daremo sicuramente in diretta. Ascoltiamo una canzone e poi torniamo a rispondere, siete in tanti in linea, arriviamo. Thank you. Una domanda ci arriva per Daniele Reinhardt. Giuseppe ci chiede: una pianta di pesco e di albicocche fanno i fiori dopo quando cadono, si secca tutto, perché nonostante lui faccia il trattamento? Daniele?
Se per il pesco è il momento della bolla, per cui andava fatto trattamento invernale e adesso ripetuto con il tiram. Se sono poche foglie che sono colpite, non lo si può fare manualmente. Che cadono i frutti sul pesco, potrebbe essere un attacco di monigliosi e lì si tratta con un fungicida. Stessa cosa per l'albicocco. La primavera non è stata particolarmente buona per l'albicocco e ho già visto piante che hanno perso completamente la produzione a causa della monigliosi. In più, anche una cosa abbastanza rara, hanno anche preso un forte attacco di afidi, per cui deve trattare il momento. Sull'albicocco io direi di prendere un prodotto magari tipo Rondo Duo, che è sistemico, che almeno lo può aiutare un po' di più. Appena l'albicocco si riprende e ricomincia dietro i rametti secchi a rispuntare, di tagliare tutto quello che è stato colpito dalla monigliosi per togliere l'inoculo per l'anno successivo.
Perfetto, ecco. Grazie Daniele Reinhardt, io mi scuso con gli ascoltatori che non siamo riusciti ad accontentare, sono davvero troppe le domande questa mattina. Rispondo a Renato che è in linea, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno Renato.
Buongiorno. Pronto?
Sì, ci dica tutto Renato, buongiorno.
Ecco, senta, io un'aiuola di insalata, soprattutto la lattiga, è bella verde e poi a questo punto guardo e un bosco è giallo. Vado là, lo alzo e ho trovato sotto una larva bianca.
Ecco, vuole sapere di che larva stiamo parlando?
Sì, ho sempre prodotto, se si può fare qualcosa.
Vediamo chi le risponde. Tiziano?
Grazie.
Tiziano Pedrinis?
Sembra che non ci sente.
Pronto?
No, abbiamo un piccolo problema con Tiziano Pedrinis che non ci sente o ci sente?
Io vi sento.
Ah, ecco. Allora Tiziano, vuoi rispondere tu a Renato?
Allora, sì. Molto probabilmente si tratta di terreno, quindi è un problema che può capitare, soprattutto se si tratta di un terreno che non è stato lavorato l'anno scorso. E l'unica cosa da fare è toglierlo semplicemente manualmente, non c'è assolutamente nessuna possibilità. Sconsiglio assolutamente di intervenire con un insetticida al piede delle piante.
Senza intervenire.
Renato, lei ha capito tutto?
Più o meno sì, grazie.
Anch'io ho capito più o meno. Tiziano, potresti ripetere cortesemente? Si sentiva veramente molto male, grazie.
Sì, allora si tratta probabilmente di larve di maggiolino. Contro quelle è molto difficile da combattere, l'unica soluzione appunto quella di toglierle manualmente, quelle che si trovano probabilmente non sono tanto numerose. Sconsiglio assolutamente di intervenire con un insetticida al piede delle piante.
Perfetto.
E sono abbastanza numerose, perché quando mangiavano ne ho molte già diverse.
Sono numerose da togliere a mano?
No, però niente, allora l'importante è, so che non bisogna mettere i pesticidi.
Grazie Renato, ci spiace, grazie mille a lei per averci chiamato.
Molto probabilmente si trasformeranno nell'insetto adulto e quindi la...
Non si sente.
Tiziano, abbiamo un problema, non so, proviamo magari a riavviare la connessione con te. Nel frattempo rispondiamo a Vincenzo, buongiorno, benvenuto.
Sì, buongiorno, ciao Lara. Senti, io ho un problema di ortensi che quest'anno, probabilmente a causa di qualche gelata notturna, si formano tutte le foglie secche e cose. Mi chiedo se devo abbassarle, cioè tagliarle più in basso per favorire la ripartita, perché vedo sono veramente anemiche oltretutto.
Alfredo Baratella.
Sì, no, non le consiglio di ripotarle, piuttosto le concimi bene con del ferro, con un prodotto per acidofile, e queste prime foglie che sono secche verranno poi sostituite da delle belle foglie che ci saranno sotto i fiori. Se lei me le taglia più in basso non faranno più fiori e poi comincia a fare un po' l'alternanza di fioritura e non fioritura. Io le consiglio di lasciarle così.
Te lo so, però io ho visto un altro caso che mi hanno tagliato le ortenze piuttosto basso, il vicino, e hanno fatto delle crescite subito molto veloci e belle. Quindi
certo, però non fanno fiori quest'anno.
No, no, ma quello non fa niente, l'importante è recuperare la pianta rigogliosa.
Oh, la pianta non ha sofferto, se gli manca ferro gli mancherà anche se lei le taglia indietro, dunque io le consiglierei piuttosto di dare una buona concimazione.
Perché sono in diversi posti, quindi probabilmente non è solo concimazione, probabilmente è anche il gelo sulla crescita.
Il gelo le ha causato la bruciatura sulle foglie, mentre invece la foglia scolorita è dovuta a una carenza di ferro che di solito si manifesta nei terreni calcarei che sono nella zona del Mendrisiotto o dove ci sono comunque acqua calcaree.
Sì, sono proprio foglie secche.
Le foglie secche, quello è dovuto dal freddo, però adesso le gelate non ci sono più, per cui le nuove foglie saranno fresche, saranno sane.
Io le taglio in basso, io lavoro per l'anno prossimo, perché quest'anno probabilmente il fiore non me lo fa più.
Non è detto, dipende se anche il fiore si è bruciato, deve controllare bene sulla cima se c'è il germoglio del fiore.
Va bene.
Ho capito, Vincenzo, che lei vuole tagliarla in basso, non ce n'è.
No, ho visto l'esempio, ho avuto un altro posto e ha funzionato.
Sì, senz'altro, perché sono rigogliosa, è l'unica cosa che da poco non avrà fiore quest'anno.
Vi ringrazio, vi auguro buona domenica.
Altrettanto, a presto Vincenzo, buona domenica. C'è Giuseppe in linea, buongiorno.
Buongiorno, io telefono per un limone che sulla gran parte delle foglie ha su una polverina rossa, dei granulini rossi, e toglierla con uno straccio bagnato diventa tutto rosso completamente.
Daniele Reinhardt.
Ha un forte attacco di ragno rosso. Allora, l'aspetto manuale va bene, ma penso che in un caso come il suo forse deve fare un trattamento e riprenderlo dopo 10-15 giorni e può utilizzare lo Spomil.
Come si chiama?
Spomil.
Prodotto?
È un acaricida, perché sono acari.
Una caricida,
sì.
I negozi specializzati sanno cosa serve.
Anche nel negozio hobby o via dicendo. Sono piccole confezioni, per cui non è che devo comprarne un litro.
Ho capito. Avrei un'altra domanda per le zanzare, posso farla? O...
Certo.
Perché qui nel giardino al mattino presto ci sono in giro un mucchio di quelle zanzarone grosse. Quelle lì sono anche loro, fanno le uova e poi vengono le zanzare, o a parte il fatto che non pungono quelle, no? Per cui non darebbero fastidio. Però si devono eliminare, si devono lasciare, non so.
Allora le faccio rispondere da Eleonora Flaccio, chiedo ad Alfredo Baratella di spegnere il microfono, grazie.
Allora, si vive sul principio vivi e lascia vivere, cioè nel senso, se non la pungono non sono comunque zanzare, queste cose grosse probabilmente sono delle tipule, che oltretutto sono degli insetti che si cacciano altri insetti, e quindi se ce l'ha in giardino vuol dire che il suo giardino è vivo e non interverrei assolutamente, ecco.
Ho capito, ce ne sono in giro tante e adesso si stanno anche accoppiando, vedo che...
È la primavera, cioè si risveglia un po' tutto, tra cui anche insetti di tutti i tipi, ecco.
Ok, allora quelli si possono lasciare stare, tanto non succede
assolutamente,
niente.
Assolutamente.
Grazie mille.
Ma grazie a lei e una buona domenica, presto.
Tanto grazie.
Buongiorno, vedo che c'è Graziella in linea, buongiorno signora.
Buongiorno, senta, io volevo chiedere come devo fare, che concime devo dare, che ho una pianta di agapanto che l'anno scorso non mi ha fatto neanche un fiore. Quest'anno sono tutte belle, bellissime le foglie, adesso voglio vedere cosa devo dare di concime.
Sentiamo cosa ci dice Alfredo Baratella.
Sì, grazie mille, grazie. Sì.
Buongiorno, l'agapanto è abbastanza tardivo nella fioritura, sì, dipende da quanto tempo l'ha anche piantato in giardino. Di solito
ce l'ho da tanti anni.
Ok, allora quello che farei è eliminare i rizomi più vecchi per dare invece spazio ai rizomi più giovani e controlli un po' le foglie, sicuramente un concime completo di solito va molto bene. Io ho anche messo l'agapanto in diversi giardini e anche solamente la concimazione normale del tappeto verde è sufficiente per fare delle buone foglie. Non esageri con l'azoto, altrimenti farà tante foglie ma rischierà magari di fare pochi fiori. Dunque preferisca un concime completo con magari tanto fosforo che stimolerà la fioritura.
Ah, ecco, allora è per quello che ho per esempio anche una calla. Una calla, lei deve vedere che ha quante foglie che mi ha fatto adesso, tutte nuove.
Sì,
quella lì devo fare così.
Stessa cosa, preferisca un concime con un po' più di fosforo.
Ah, ecco, va bene, grazie mille.
Grazie a lei, signora.
Grazie, buona domenica, arrivederci.
Buona domenica.
Grazie.
Abbiamo Flavio in linea, buongiorno, vi chiedo di essere rapidi perché abbiamo ancora poco tempo e siete tantissimi, grazie.
Sì, buongiorno Lara, complimenti per la trasmissione.
Grazie, buongiorno a lei.
Allora, io ho il tappeto verde, adesso non più tanto verde perché manca acqua, e bucherellato abbastanza vistosamente da insetti neri che io penso siano grilli campagnoli. Cosa devo fare?
L'esperto di tappeti erbosi è Alfredo Baratella, sicuramente sa già cosa consigliarle.
Sì.
Sorride, lo vedo.
Allora, qui dipende, chiaramente un tappeto verde non è un alleato della biodiversità. Di conseguenza, sì, se lei vede degli insetti, è normale che ci siano degli insetti. Io sono per limitare al massimo le zone che vogliamo con del tappeto verde a alta intensità di manutenzione. Dunque, se lei ha un giardino di 200 metri quadri, beh, magari si riservi un 50 metri quadri per avere un tappeto verde perfettino. Il resto, se riesce a lasciare invece diverse erbe con diversi insetti, si creerà anche un ciclo vitale che permette di contenere determinati insetti che le creano problemi al tappeto verde. Se lei inizia a fare una tabula rasa di tutti gli insetti, il primo che arriva fa man bassa di tutto. Dunque io le consiglio di essere un po' più tollerante.
Sì, esatto. Perché una volta c'era il grillo talpa che adesso è quasi scomparso. Si adoperava il cortilan per il grillo talpa, lo potrei eventualmente adoperare anche per loro?
Non esiste più, il cortilan esiste ancora, Tiziano, che tu sappia? A me mi risulta di no, ecco. Non esistono più biocidi.
Cioè il cortilan è a base, cortilan è a base di clorpirifosmetil, quindi è proibito in teoria dal 1 gennaio di quest'anno.
Ah, ecco, va bene, siamo a posto, allora lasciamo così.
Viva la biodiversità, per forza.
Grazie,
Flavio.
Mille. Grazie.
Almeno
mille, buona
grilli cantare.
Arrivederci.
Buongiorno a lei, arrivederci. C'è Ugo in linea, benvenuto.
Una domanda alla signora che lotta contro le zanzare. Io ho sott'occhio le spiegazioni sull'uso del Vectobac. La signora ha detto da maggio a settembre, mentre sulle spiegazioni c'è da aprile a ottobre.
Sì, è vero che hanno fatto volantini con due timescale, dipende un po' dalla temperatura. Comunque aprile, a metà aprile cominciano a schiudersi, quindi se lei comincia a maggio basta avanza, anche perché le temperature dell'acqua sono comunque meno elevate e non ha senso intervenire finché non c'è ancora la larva che mangia il prodotto, perché va proprio a ingestione. Ottobre l'abbiamo aggiunto perché effettivamente quando fa caldo, questi autunni un po' caldi ce ne sono ancora in giro, però il grosso non c'è più, quindi maggio, settembre, fine settembre è corretto. Poi se lei aggiunge anche ottobre va bene, se inizia da metà aprile va bene. C'erano dei volantini in giro un po' vecchi e si sono mantenute terminologie un po' diverse, mi dispiace.
Grazie.
Grazie buona Ugo, giornata. Arrivederci. Alfredo Baratella, ti chiedo di rispondere a un'ascoltatrice che dice ho un'azalea ma quest'anno non fiorisce, perché?
Allora, sì, l'ho acceso. Ma dipende, potrebbe non fiorire perché c'è poca luce, potrebbe non fiorire perché ha avuto un attacco forte di tingite dell'azalea l'anno scorso, potrebbe non fiorire perché forse è in un terreno calcareo e di conseguenza è deperita talmente tanto che non è riuscita a creare di boccioli dei fiori. Ricordiamo che le azalee, potrebbe essere anche stato un problema di secco dell'anno scorso, specialmente se l'azalea ha invaso. Le azalee hanno delle radici superficiali, vogliono tanta acqua in superficie, terreno acido e attenzione alla tingite dell'azalea che adesso comincerà a presentarsi, fa questi puntini neri sotto le foglie e la foglia diventa piombata.
Maria, buongiorno, benvenuta all'ora della terra.
Ecco, buongiorno. Io vorrei, mi scusi, buona giornata.
Buongiorno
a voi,
Lei Maria deve spegnere la radio, per favore.
Un momento, per favore.
Certo.
Posso camminare un po' piano. Ecco, va bene così?
Perfetto, buongiorno.
Ecco, buongiorno a lei. Allora, io ho un problema, insomma, direi un problema. C'ho tante di quelle camelie, non so, forse una ventina di piante che fioriscono sempre. Quest'anno hanno fiorito meravigliosamente. Però vorrei sapere quando si potrebbero tagliare un po', perché adesso sono diventati un po' grandi. Che periodo?
Sì.
Adesso c'hanno un po' ancora i fiori. E mi dispiace tagliarli adesso.
Buongiorno, allora il consiglio è quello di eseguire al più presto la potatura prima che iniziano a germogliare, in modo tale che potrà ancora la camelia riprendere la vegetazione nel più breve tempo possibile. Questo è proprio il momento ideale per la potatura delle camelie, senza esagerare, da non far arrivare il sole sul tronco, perché si potrebbero avere delle bruciature sul tronco.
Ok. Insomma, le azalee, perché quest'anno hanno fiorito una cosa meravigliosa, tanto 20 di non so, più di 30 di azalee ne ho, 40 non so di rododendro, e anche
lo stesso
rododendro...
discorso. Sì, stesso discorso per le azalee e rododendri.
È lo stesso.
Sì,
ma
sì.
Adesso fanno ancora dei fiori, e quello è il problema. Mi dispiace tagliarli perché fanno ancora fiori.
Lasci fare il fiore, appena sfiorisce tagli.
Lo tagli.
Sì, sì. Anche le azalee le può tagliare anche abbastanza forte, perché ricrescono molto bene.
Oh,
i rododendri non andrei troppo forte, ecco.
Ah, ok, e quelli lì sono alti più di 3 metri. E allora, ecco, mi piace tenerli alti, e sono
sì.
Bellissimi. La ringrazio.
Grazie. A lei, a presto, signora Maria.
Buongiorno.
Arrivederci. Allora, nel frattempo è arrivata la ricetta, dunque, contro la drosofila Suzuki. Ringrazio Cristina Marazzi del Servizio Fitosanitario Cantonale per avercela mandata all'istante, perché sull'ultimo agricoltore ticinese, in effetti, a pagina 19 c'è il bollettino fitosanitario numero 13 e c'è in generale come si tratta il moscerino del ciliegio che si sta preparando, e il rimando è proprio al sito dove si trova questa ricetta. Io ve la leggo, potrebbe interessare a tutti. Dunque, la ricetta standard è così composta: bisogna riempire per un terzo la bottiglietta PET, quelle da 0,5 litri o 0,75 classiche usate per le bevande, con 0,5% d'acqua, 0,5% di miscela di aceto di mele o di vino rosso, oppure anche solo aceto di vino rosso, una punta di cucchiaio di zucchero di canna, 3 gocce di sapone liquido. La ricetta alternativa è riempire un terzo del volume della bottiglietta con dell'aceto di mele. Questa è la più semplice. L'altra, la ripeto, è 0,5% di acqua, 0,5% di miscela di aceto di mele o di vino rosso, una punta di cucchiaio di zucchero di canna e 3 gocce di sapone liquido per decilitro. Dunque, ricordatevi sempre che le piante ospiti sono tutte le piante o gli arbusti che producono frutta a buccia molle, dunque tutti i piccoli frutti, lamponi, more, fragole, mirtilli, ribes, uva spina, ciliegie, pesche, albicocche, nettarine, prugne, fichi, cachi, uva, kiwi, pomodori. I danni che il moscerino può provocare sono danni che le femmine fecondate, appunto, depongono le uova all'interno dei frutti in via di maturazione. infezione, alimentandosi all'interno della polpa. Le larve neonate provocano la formazione di un'area depressa e molle che porta rapidamente il frutto colpito al disfacimento. Il gusto del frutto diventa acetico e molto sgradevole al palato. Dunque, il periodo adatto per posizionare le trappole della Drosophila Suzuki è quello in cui depone le uova sui frutti in via di maturazione. Ricordatevi dunque di preparare le trappole, si calcola una trappola ogni 10 metri, un numero minimo necessario, e vanno appese al centro della vegetazione. Vi ricordo, tutte le informazioni le trovate sul sito del servizio fitosanitario cantonale, compresa questa pagina interessante proprio sull'utilizzo delle trappole. E noi ringraziamo ancora Cristina Marazzi che ci ha mandato queste informazioni. Tra le altre informazioni che ci ha mandato, risponde anche alla domanda sul marciume del pero. Le pere con il marciume del cuore è probabilmente dovuto questo problema a una carenza di calcio, dunque suggerisce di aggiungere ai piedi della pianta, prima di una pioggia, un additivo calce ricco appunto in calcio. Questa è la risposta di Cristina Marazzi. Io vedo altre domande, ce la facciamo, sono davvero tantissime oggi. Questa è per te, Alfredo Baratella, sugli oleandri. Ho due vasi di oleandri, ma è una è bella e rigogliosa e invece all'altra cadono le foglie. Come mai? Può essere la terra?
Allora, l'oleandro ha diverse malattie, bisognerebbe proprio vedere di cosa si tratta, specialmente alla fine dell'inverno, inizio primavera, spesso si notano delle macchie che sono dovute a delle malattie da foglie, dunque io consiglio di fare una potatura abbastanza rigogliosa per quelle piante che sono un po' sofferenti. Trattamenti a base di rame, da quando inizia poi a germogliare nuovamente, sono molto utili per l'oleandro, perché riescono a tenere, a controllare anche un po' la rogna dei rami dell'oleandro, e soprattutto malattie come l'alternaria. Dunque, se è una pianta che manifesta questo tipo di malattie, io consiglio di fare dei trattamenti con rame.
Grazie Alfredo Baratella per avere risposto ai nostri ascoltatori oggi, per avere risposto anche ai tantissimi messaggi WhatsApp. Alla prossima domenica, buon lavoro. Grazie Alfredo. Ringrazio anche Tiziano Pedrinis per essere stato con noi. Al via i lavori nell'orto, è ufficiale, partita la stagione, Tiziano.
Sì, ormai la stagione è partita, per fortuna adesso si potranno acquistare anche le piantine liberamente, e quindi è il momento veramente di mettere a dimora tutte quelle colture che non abbiamo potuto mettere a dimora prima. Aspetterei ancora qualche giorno per i cetrioli e per le zucchine e per il basilico, però il resto a ruota libera, piantare l'orto, preparare e seminare tutto.
E buon lavoro dunque a chi farà l'orto. Grazie anche Daniele Reinhardt per essere stato con noi questa domenica. Alla prossima domenica, Dani, grazie.
Grazie a voi.
Eleonora Flaccio, grazie per essere stata con noi. L'appuntamento però è ancora tra qualche settimana, perché le domande sono troppe, non abbiamo risposto a tutte, ci dispiace, ma naturalmente un buon lavoro anche a lei, dottoressa Eleonora Flaccio, dell'antenna del laboratorio di microbiologia applicata della SUPSI. Ringrazio anche Tiziano Trotto in regia, Massimo Scampicchio, e tra poco ci sarà Carla Norgauer. Vi auguro una buona domenica, sempre sulle frequenze di Rete 1.
L'ora della terra. Con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino, caminadasementi.ch.